Modem.
Una battaglia difficile e dura, ma oggi mi sento di aver avuto ragione. Alexis Tsipras ha vinto la sua scommessa e ringrazia il popolo greco per il chiaro segnale espresso col voto. Continuare a lottare all'interno del nostro paese e fuori per innalzare l'orgoglio e la dignità del nostro popolo. Ringrazia Anel, il suo leader degli indipendenti greci, Panos Kamenos, che il vincitore Tsipras abbraccia sul palco tra le ovazioni della folla. Uniremo le nostre bandiere e le nostre forze sotto l'unica bandiera della Grecia. Da domani ci rimboccheremo le maniche. Nei prossimi 4 anni costruiremo una Grecia più forte, più equa, in grado di camminare con le proprie gambe. Grazie.
Alexis Tsipras ce l'ha fatta ed è anche in maniera piuttosto chiara. La Grecia è ancora nelle sue mani, sue e anche in quelle della destra dei greci indipendenti di Panos Kamenos, con i quali Tsipras replicherà l'ultimo governo di coalizione. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Renato Minoli, che ha realizzato la scheda introduttiva. Era una sorta di referendum su Tsipras, su quello che molti hanno intravisto come l'uomo del cambiamento, colui che ha sfidato i creditori internazionali, che ha portato la Grecia a votare sul pacchetto di aiuti finanziari e che infine ha dovuto accettare e subire anche un nuovo memorandum. Ebbene, i risultati sono molto simili allo scorso gennaio, quando Tsipras venne eletto quasi trionfalmente. Il popolo greco ha dunque detto la sua. Allora partiamo proprio dal popolo. Saluto Aris Kladis, cittadino di Zante, fino a pochi anni fa attivo ad Atene come manager presso una concessionaria di automobili. Poi la crisi lo ha un po' convinto a trasferirsi sull'isola a coltivare uliveti e a darsi al turismo. Buongiorno, signor Kladis.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, le chiedo molto direttamente, sei contento e soddisfatto di quanto scaturito ieri in maniera anche un po' sorprendente dalle urne?
Bene, il popolo greco ha scelto Tsipras per la seconda volta, dandogli una seconda, diciamo, opportunità, una seconda occasione di dimostrare che è in grado di fare le cose che promette.
Anche lei era favorevole a questa seconda chance, dunque?
Sì, perché bisogna dare alle persone la seconda occasione, la seconda chance, diciamo, per poter, insomma, vedere se sono in grado, se sono onesti per realizzare le loro promesse.
Non si è sentito dunque tradito, visto che siete stati chiamati a votare proprio sul pacchetto di aiuti internazionali che è stato respinto e poi comunque poche settimane dopo lo stesso Tsipras ha dovuto fare un po' a retromarcia. Non si è sentito tradito in questo senso?
Ma secondo me Tsipras ha fatto quelle manovre per poter restare la Grecia entro l'Europa. Senza quelle manovre, forse la rimanenza della Grecia in Europa, che è molto necessaria, forse non sarebbe possibile.
Una mossa dunque obbligata. Adesso, in men che non si dica, già ieri sera Tsipras ha ufficializzato la, chiamiamola, riedizione del vecchio governo, quindi la coalizione con la destra dei greci indipendenti di Panos Kamenos. Questo non è un problema dal suo punto di vista?
Non credo che su un governo di sinistra un po' di nazionalismo fa male.
Quindi
non lo credo.
Non
credo,
lo credo
che no. Poi negli ultimi 7 mesi di governo che c'erano insieme, non credo che abbiano fatto delle cose, insomma, cattive, fra virgolette.
Quindi, diciamo, la riedizione di questa squadra in qualche maniera già collaudata può dare...
Sì, una squadra che forse potrà, insomma, andrà bene, anche perché quello che si è visto, il popolo greco non vuole più persone e partiti vecchi. Sta cercando cose nuove, sta cercando persone nuove, partiti nuovi.
Però intanto c'è sempre meno gente che va a votare. Ieri credo sia stato fissato un record negativo, il 55 o il 56% si è recato alle urne. E tra l'altro in Grecia c'è anche l'obbligo di votare.
Oddio sì, però sa come parecchia gente crede che votando qualsiasi partito il risultato è sempre quello, perché gli ordini vengono dati dall'estero e di conseguenza forse è un po', diciamo, inutile, però non è così.
C'è un po' di rassegnazione, insomma. Signor Cladis, io le propongo di ascoltare adesso quanto ci diranno i prossimi ospiti e poi ci risentiamo verso la fine della trasmissione per un commento finale.
D'accordo.
Intanto
d'accordo.
Saluto Dimitri Degliolanes, corrispondente a Roma per la ERT, la radiotelevisione pubblica greca. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto Giorgio Arfaras, economista del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di Torino. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E benvenuto anche a Francesco De Palo, giornalista freelance, scrittore e direttore della rivista Mondo Greco. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, Dimitri Degliolanes, diciamo che Tsipras ha subito una certa evoluzione come persona, si è trasformato da uomo del cambiamento e anche colui che è riuscito a suscitare sogni, speranze e forse anche illusioni, si è trasformato in una persona più, in un politico più pragmatico. Cosa che non è cambiato invece è proprio la percentuale dei consensi dei greci che lo sostengono. Non è in parte sorprendente la portata di questa vittoria?
No, non è sorprendente, ed è una cosa che infatti io e altra gente che conosce bene la realtà greca, come Francesco De Palo per esempio, abbiamo sempre sostenuto, contrariamente a queste vere e proprie manipolazioni che venivano fatte da parte dei sondaggisti greci. Penso che il signore che avete, con il quale avete cominciato la trasmissione, con parole molto semplici ha perfettamente definito la percezione, la realtà di come viene vista la cosa. Tsipras era probabilmente a gennaio ancora sotto l'influenza di visioni ideologiche, diciamo così, del scontro politico che c'è all'interno dell'Eurozona sulla questione della politica economica. Adesso ovviamente e giustamente è un politico un pochettino più pragmatico, più atterrato e quindi in grado di gestire meglio la posizione della Grecia all'interno dell'Unione Europea, cosa che tutti i greci vogliono. Infatti il partito dei dissidenti che voleva il ritorno alla dracma non è riuscito neanche a entrare in Parlamento.
Non ha raggiunto il 3%. Sì.
Esatto. Quindi insomma abbiamo un Tsipras che sicuramente non è diventato un sostenitore dell'austerità, come già qualcuno nell'Europa occidentale si è affrettato a dire, continua a essere un nemico dell'austerità, un sostenitore della politica economica espansiva. Però anche un politico capace di fare compromessi, accordi, evoluzioni, e questo è stato compreso e premiato dall'elettorato.
Francesco De Palo, forse guardando bene qualche cambiamento c'è, delegato al fatto che appunto solo un greco su due o poco di più è andato a votare, un record negativo nella recente storia della Grecia. Questo come dire, rimane comunque un segnale piuttosto preoccupante forse?
Beh, io sì, sono d'accordo sul fatto che i greci siano espressi, ma dobbiamo anche ricordare, come lei sosteneva, che il primo partito oggi in Grecia è il partito del non voto. E al di là del fatto che abbia vinto Tsipras, o anche se avesse potuto vincere il leader dei conservatori, spicca il distacco siderale che in questo momento esiste tra un paese che è afflitto da 3 anni di memorandum lacrime e sangue che non hanno sanato i conti della Grecia, e una classe politica dirigente che, al netto di pregi e difetti dei singoli, come ovviamente ci sono, non è comunque riuscita a interloquire con chi il paese deve portare avanti. Vi faccio un esempio molto concreto. Ieri parlavo con un ristoratore il quale si lamentava del fatto che in soli 4 mesi il prezzo di una lattina di olio, quindi di un bene assolutamente di consumo quotidiano per la sua attività, è triplicato. Quindi oggi quel 45% di astensionismo non va letto solo con il fatto che c'è una disaffezione oppure con il fatto che i greci sono andati andati al mare. Qui c'è un paese che sta soffrendo maledettamente i riverberi del piano di austerità, perché l'austerità tedesca, dobbiamo ricordarlo, ha dato il colpo di grazia a una deficienza strutturale che comunque nel paese c'è e c'è oggettiva. Io vorrei ricordare che nei primi sei mesi del 2015 le mancate entrate fiscali per la Grecia sono pari a 6 miliardi di euro. Quindi parliamo di un sistema di entrate fiscali, di un sistema del Ministero dell'Economia che non funziona, non che fatica a funzionare. Quindi l'auspicio con questo voto è che comunque Tsipras metta in essere le promesse elettorali, quindi il controllo sulla criminalità organizzata, le frequenze televisive che fino ad oggi sono state regalate agli oligarchi, la lotta alla criminalità e soprattutto all'evasione fiscale. Però dobbiamo ricordare un punto focale: non ci sarà alcun programma né di Syriza né di tantomeno dei conservatori che potrà prescindere dal memorandum della Troica. Quindi se da oggi fino al prossimo Natale non verranno messe in essere le riforme del sistema pensionistico, la riforma del sistema fiscale, la riforma per l'accesso ai fondi europei, purtroppo il Paese dovrà scontare altri tagli e gli indiziati numero uno sono i pensionati.
Giorgio Alfaras, appunto, come diceva anche Degliolanes prima, cioè questa, la fronda secessionista non è riuscita nemmeno a raggiungere il 3%, per cui in questo senso, riallacciandoci a quanto diceva De Palo, la possiamo considerare una vittoria, come dire, un sì anche a degli sforzi che vadano nella direzione di una, insomma, di una dieta che rischia di essere davvero sofferta?
Beh, i partiti che hanno preso i voti sono appunto Syriza, Neodemocrazia, PASOK, il Potani, e messi tutti insieme sono, non so, l'80-90% dei voti. Diciamo i pro-drachma, chiamiamoli così, sarebbero Alba Dorata e sarebbero quelli di Syriza che non hanno raggiunto il quorum. Quindi direi che nei termini generali i greci hanno votato per l'adesione al progetto europeo, diciamo quello dell'euro, per capirci. Questo mi sembra assolutamente evidente, non c'è nessuno che non sia d'accordo. Dopodiché il problema sarà come queste cose qui verranno attuate. Molte delle riforme che l'Europa chiede sono riforme che anche i greci sanno bene che devono fare. Cioè, il sistema pensionistico va reso più efficiente, più equo. La discussione sui tempi. Cioè i greci lo vogliono migliorare in maniera rallentata, altri lo vorrebbero accelerata. Però sulla sostanza non è che ci sono delle grandi differenze, che le banche greche debbano essere ricapitalizzate, sono d'accordo tutti e via andando.
Sono d'accordo tutti, anche perché poi, se non sbaglio, c'è ancora in atto il limite del prelievo a 60 euro al giorno per quotidiano per i greci, se non sbaglio. Quindi anche in quel senso c'è proprio, come dire, un effetto immediato
immediatamente visibile. Dopodiché le banche greche hanno visto decurtati i depositi e i propri crediti, siccome l'economia va malissimo, sono sempre di minor qualità. Quindi tu hai un sistema bancario che ha meno depositi e più cattivi crediti, quindi non è che se ne esce. Il sistema bancario va riformato.
Sì, va riformato. Dimitri Degliolanes, si parlava proprio del fatto che lo spettro politico a questo punto in grande maggioranza è favorevole appunto nel continuare i propri rapporti con l'Unione Europea, quindi nell'assumere anche, come dire, gli impegni stabiliti. Non c'è paradossalmente praticamente opposizione.
Sì, io aggiungerei alle forze politiche anti-euro anche i comunisti del 5%, un partito che spesso ce ne dimentichiamo che esiste perché è immobile nelle sue posizioni, per cui ha ragione Alfaras, è sicuramente un Parlamento ampiamente europeista, filo moneta unica, come lo è d'altronde la stragrande maggioranza del popolo greco. Questo ovviamente non significa però accettare in maniera critica la politica economica portata avanti da quando è scoppiata la crisi da parte dell'Eurozona. I greci rimangono fortemente critici, lo stesso Tsipras è fortemente critico verso questa politica economica, ha dovuto accettarla con la pistola puntata sulla schiena agli inizi di luglio, dovrà applicare in una certa misura, però Alfaras sicuramente è a corrente del fatto che insomma da molte parti viene considerata, queste nuove misure di austerità, questo terzo memorandum viene considerato assolutamente inapplicabile, cioè un documento più politico, punitivo nel confronto del governo di sinistra greco che di politica economica. Per cui io intravedo che insomma, a metà del 2016 ci sarà la necessità di cominciare un po' a discutere, a ridefinire in termini più tranquilli, meno ideologici e meno polarizzati di quello che è stato fatto fino adesso, a vedere di elaborare un piano un po' diverso, un po' più di sviluppo e meno di austerità per la Grecia, perché l'austerità ha portato solo disastri fino a questo momento.
Arfaras, lei, secondo lei Bruxelles in questo senso sarà aperta a ridefinire questi contorni?
Penso di sì, perché quello che rileva è che sostanzialmente la Grecia ha accettato, diciamo, di curarsi, termine brutto ma per capirci. Sulle modalità della cura si può tranquillamente discutere, una volta che si è deciso di guarire, i tempi della guarigione possono essere discussi, negoziati. Penso che nessuno vorrà tutto subito a Bruxelles, perché poi non si può, poi non è neanche sensato. Quindi penso che ci sarà una certa, come posso dire, rilassatezza negoziale, che non vuol dire che le cose non si faranno, vuol dire che si discuterà sui tempi, sui modi. Forse... E poi è nell'interesse anche di Bruxelles che la Grecia si riprenda. Sì.
Forse Bruxelles avrebbe sperato anche in una grande coalizione con Nuova Democrazia, almeno quanto si diceva,
sì.
Una maggiore stabilità, insomma.
Sì, sì, però anche qui la stabilità alla fine c'è lo stesso. Cioè, la grande coalizione, una cosa tipo quello che c'è stato in Italia col governo Monti, che era votato sia dal Partito Democratico e dall'allora Partito delle Libertà, era anche il frutto di una situazione eccezionale e di conseguenza aveva senso che tutti votassero Monti, una specie di dittatore romano pro tempore, diciamo. In Grecia c'è una certa legittimità, anzi c'è una larghissima legittimità a fare le cose, e quindi non c'è bisogno di una grande coalizione.
Francesco De Palo, appunto, questo spettro ampio europeista all'interno del Parlamento che si sta delineando può essere foriera davvero di concretezza per certe misure in settori che lei stesso ha individuato prima, che comunque faranno, come dire, subiranno dei tracolli quasi, pensiamo appunto al sistema pensionistico. E quanto la gente sarà disposta a seguire la maggioranza del Parlamento e Tsipras, quindi?
Beh, dobbiamo innanzitutto ragionare sul fatto che oggi in Grecia in pochi pagano le tasse. Questo è un primo dato. Quindi bisogna vedere come il governo Tsipras riuscirà a invogliare i greci a pagare le tasse. Se per esempio dicesse a tutti ne paghiamo di meno ma le pagheremo tutti, ecco, questo forse potrebbe essere un punto di partenza. Una nota interessante che risale allo scorso governo Tsipras di gennaio è stata l'istituzione di un ministero anticorruzione affidato al pubblico ministero Panagiotis Nikoloudis. Questa è stata una mossa fortemente voluta da Tsipras, e Nikoloudis ha raggiunto due obiettivi in soli 7 mesi. Il primo è stato quello di mettere a confronto le entrate fiscali di alcune imprese, di alcuni liberi professionisti. Confrontando semplicemente entrate e uscite, si sono resi conto di chi pagava o no le tasse. E la seconda mossa, altrettanto semplice ma significativa in un paese dall'altissimo livello di corruzione, è stata la scoperta del buco di 5 miliardi della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che il magistrato, il ministro, quindi ha scoperto e si è reso conto che il buco è stato figlio di 3.000 prestiti fasulli concessi a 3.000 beneficiari che non è avvertito, ma soprattutto ai due più grandi partiti, al governo e all'opposizione del paese, i conservatori di democrazia e i socialisti del PASOK, con 200 milioni a testa. Quindi da questo punto di vista, se la prospettiva di gennaio fosse portata parallelamente a fine anno da Tsipras, si potrebbero avere dei risultati. Il problema però sta nel fatto di incamerare denari. Per questo, al di là delle tasse, un ruolo significativo lo giocherà senza dubbio il dossier privatizzazioni, su cui Tsipras fino ad oggi si è mosso, diciamo, ad intermittenza. Se la partita con i cinesi di Costco China sembrava sul punto di chiudersi nel porto del Pireo, ma i ritardi elettorali forse avranno fatto slittare i tempi, sono le ferrovie trainose a destare più di un dubbio. A volerle con forza al momento sono i russi di Russian Railways, la più grossa azienda ferroviaria del mondo. ma si registra però lo scarso gradimento di Washington via Berlino, nonostante Mosca diciamo sia anche capace di caricarsi sulle spalle gli 800 milioni di debiti della società ellenica, ma un altro elemento che secondo me giocherà un ruolo significativo sarà il versante energetico, perché il precedente ministro dell'energia, il Prodrak Malafasanis, aveva siglato con Mosca proprio il patto sul Turkish Stream, il nuovo gasdotto che dal Mar Nero avrebbe dovuto portare il gas via Grecia nel Mediterraneo. Adesso sarà interessante capire chi Tsipras sceglierà per quel dicastero, soprattutto quali saranno le interlocuzioni con l'Egitto, dove c'è un nuovo giacimento, con Cipro che ha già chiuso da 2 anni un accordo con Tel Aviv, e soprattutto con il gas che tutti dicono ci sia a largo dell'isola di Creta, ma fino ad oggi su cui non c'è stata una decisione ufficiale. Quindi al di là del tema tasse, io mi auguro che il tema di attrazione degli investimenti, delle privatizzazioni, sia capace di dare una sprezzata ai conti greci.
Dimitri Degliolanes, è d'accordo sul fatto che la questione privatizzazioni sia centrale?
Più che centrale direi sì, è posta al primo posto nell'accordo firmato nel terzo memorandum firmato agli inizi di luglio. La questione è che, come sappiamo, in questa ottica diciamo così punitiva di Schäuble, in quella drammatica riunione dell'Eurogruppo, si immaginava addirittura un fondo con sede in Lussemburgo per gestire 50 miliardi provenienti dalle privatizzazioni. Questo vabbè, alla fine è stata cassata questa proposta. Non sarà a sede, non sarà Lussemburgo, sarà Atene, e non saranno 50 miliardi, saranno 25. Ma malgrado questo, la logica dello vendere i gioielli pubblici per fare cassa è un po' una logica non condivisa dal governo greco. Il governo greco vuole vendere, è quel caso che faceva Francesco De Palli delle ferrovie, è un caso esemplare, le ferrovie. La storia delle ferrovie greche è una storia lunghissima di privatizzazioni e nazionalizzazioni, con il risultato che nessuno aveva i soldi necessari, tanti soldi necessari per fare degli investimenti seri, per dotare il paese di un sistema ferroviario serio. Adesso c'è l'occasione dei russi, tutti i greci vogliono che finalmente Mosca si compri le ferrovie, ci investa dei soldi e finalmente possiamo avere una rete ferroviaria degna di un paese europeo. Dice Washington non vuole neanche l'Europa, vabbè, a un certo punto nella logica dello sviluppo greco certe obiezioni possono anche tranquillamente essere ignorate. Quindi insomma sì, privatizzazioni sì, ma è una logica diversa di valorizzazione di ciò che lo Stato greco non è in grado di valorizzare, senza svendere i gioielli di famiglia, ovviamente.
Una logica diversa, diceva Degliolanes. Giorgio Alfaras, questo non rischia, quello delle privatizzazioni, di essere già uno dei punti su cui ci sarà uno scontro, una divergenza di opinioni chiara e netta con Bruxelles?
Ma lì dipende da quanto uno vuole dibattere la questione delle privatizzazioni, diciamo in chiave pratica o in chiave ideologica. La privatizzazione ha senso se uno pensa che i privati possano fare molto meglio. Non è che la privatizzazione è un bene per sé, dipende da come le cose poi vengono gestite. L'altro aspetto della privatizzazione è che una parte del prestito ultimo, diciamo del terzo accordo che la Grecia riceve, attraverso le privatizzazioni dovrebbe tornare indietro a Bruxelles. Quindi i primi 25 miliardi dei supposti 50 di privatizzazione tornano a Bruxelles, che quindi riduce il proprio credito verso la Grecia. Quindi c'è sia una questione di rimborso di un credito, sia una questione ideologica. La soluzione pratica è che si privatizza quello che funziona meglio se diventa privato, e i soldi che man mano arrivano gli si danno senza essere rigidi. Non si può pretendere di fare tutto. Poi privatizzare a tutti i costi vuol dire che ci rimette lo Stato greco, perché se lei privatizza a tutti i costi svende. Per vendere a prezzo giusto le cose vanno fatte con calma.
Anche perché si rischierebbe poi effettivamente di perdere parecchi soldi in questo. Francesco De Palo, rientrando sulla questione politica, c'è anche il fenomeno di Alba Dorata che in crescita e supera il 7% dei consensi ed è il terzo partito greco. è sorpreso oppure se l'aspettava?
No, francamente non sono sorpreso, perché ho parlato con moltissimi cittadini greci in questi ultimi giorni, i quali ufficialmente dicevano di non votare Alba Dorata, ma poi nella cabina elettorale a voto ultimato mi hanno confessato di aver votato per loro. Perché? Perché in Grecia in sostanza non c'è stato un esperimento come in Italia relativo al Movimento 5 Stelle, quindi i voti di protesta, al di là di chi era un membro effettivo del partito, sono andati, gioco forza, al partito di Alba Dorata. Voglio ricordare che l'elemento immigrazione ha giocato senza dubbio un ruolo significativo, perché ci sono le isole orientali greche di Lesbo e di Kos ancora al collasso. Nell'isola di Lesbo, dove c'era la famosa poetessa, arrivano quotidianamente 5.000 immigrati e ci sono soltanto 2 ambulanze per prestare loro soccorso e appena 30 funzionari del comune per l'identificazione. Inoltre un altro dato arriva dall'Attica, che è la regione della Grecia dove vive metà della popolazione ellenica e c'è anche la capitale, dove Alba Dorata ha sfiorato anche il 15-16% e l'anno scorso in occasione delle regionali arrivò al 19% nel Pireo. Quindi significa che uno zoccolo duro di protesta esiste in Grecia, esiste nel paese, perché Alba Dorata ha iniziato a organizzare le mense per i poveri, accompagni i pensionati a prendere la pensione, al di là delle manifestazioni di razzismo e di violenza che abbiamo visto. In Grecia è mancato un contenitore movimentistico come il Movimento 5 Stelle, che incanalasse la protesta popolare per il duopolio dei partiti Nuova Democrazia e PASOK, che ricordiamo hanno governato il paese per 30 anni, hanno prodotto il debito che nel 2011 è deflagrato e a cui l'austerità tedesca ha dato semplicemente il colpo di grazia.
Dimitri Degli Olane, sei d'accordo con questa lettura? Su Alba Dorata?
Sì, francamente sì, cioè, sono d'accordo sul fatto che Alba Dorata poi a un certo punto raccoglie una grossa parte della protesta che invece non vuole esprimersi attraverso l'astensione. Io direi che aggiungerei che raccoglie la protesta degli elettori del centrodestra, delusi, che si spostano ancora più a destra e votano un partito esplicitamente, dichiaratamente nazista. D'altra parte però bisogna segnalare il fatto che pochi giorni prima delle elezioni il capo del partito ha riconosciuto, si è assunto la responsabilità politica per l'omicidio di un rapper 2 anni fa nel Pireo, che questo lui stesso e tutto il gruppo dirigente sono sotto processo per accuse non politiche ma di criminalità comune. Quindi insomma, voglio dire, votare Alba Dorata oggi è diverso da aver votato Alba Dorata nel 2012 quando è entrata per la prima volta in Parlamento, perché adesso c'è la giustizia che si sta interessando di loro, ci sono dichiarazioni loro, cioè voglio dire, si sa chi si vota oramai, non si può più invocare il non sapere, eccetera. Quindi c'è un nucleo di protesta di estrema destra molto pericoloso, che si riconosce che raggiunge il 7% della popolazione greca. Questo è un fatto, va riconosciuto.
L'avevamo promesso, stiamo in conclusione. Chiamiamo di nuovo Aris Kladis, cittadino di Zante, per le ultime considerazioni. Mi sente?
Come no? Ecco. Mi sento, ho sentito tutto.
Quali riflessioni le vengono così spontanee dopo questa analisi?
Ma di quello che si è stato detto, io sono d'accordo che le privatizzazioni bisogna farle, però con un modo equo, cioè non svendere, come hanno detto anche il signor Degli Olane. Io vi faccio ricordare che negli anni 50, quando stava Costantino Scaramanlis, che lo Stato anche allora era povero, ha chiamato 2 magnanti greci dell'epoca, Onassis e Niarchos. Onassis ha fatto l'Olympic, Niarchos ha fatto i cantieri navali. Oddio, si possono fare delle privatizzazioni con un modo equo. Poi del resto credo che Tsipras ha imparato dai suoi sbagli che ne ha fatti, è più maturo di 7 mesi fa e speriamo tutti che farà, insomma, il suo governo farà delle cose che il popolo greco aspetta e spera.
Quindi lei rimane fiducioso?
Certo.
Ma secondo lei, la pensano in molti come lei, nel senso, il popolo greco secondo lei è pronto eventualmente a mostrare subito la sua contrarietà scendendo in piazza di fronte ai primi tagli dolorosi che saranno forse indispensabili?
Le cose indispensabili a un certo modo si devono fare, come si fa anche nella vita quotidiana, che non tutte le nostre decisioni sono facili, possono insomma, le cose si devono, quelle cose che si possiamo farle, bisogna farle.
Non si scappa.
Poi vediamo.
Aris Kladis, io la ringrazio della partecipazione, così come ringrazio Dimitri Degliolanes, Giorgio Arfaras e Francesco De Palo. Noi torniamo domani a 8.30 su Rete 1, siamo in replica alle 19.30 sulla 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Luion dal microfono. Buona giornata a tutti.